Buonasera e benvenuti cari radioascoltatori ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio qui a Bruxelles, da Annalisa e da Roberto in regia. Buonasera Roberto.
Buonasera Annalisa.
E grazie per il supporto tecnico questa sera. E in collegamento Alessandra. Buonasera Alessandra.
Annalisa, buonasera Roberto.
Dunque, come i nostri radioascoltatori sanno, sono passati 4 anni dalla storica elezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti, una presidenza caratterizzata al suo nascere da enormi aspettative su tutti i fronti, dall'economia alla politica estera. E 4 anni dopo è tempo di bilanci e soprattutto tempo di campagna elettorale. È Mitt Romney, ex dirigente di azienda, ex governatore dello stato del Massachusetts, il candidato alla presidenza per il partito repubblicano. Quali sono le differenze principali tra i programmi dei due candidati? E a meno di un mese dalle elezioni del prossimo 6 novembre, quali sono le prospettive per un secondo mandato per il presidente Obama? Ne parliamo questa sera con il nostro ospite che dovrebbe essere in collegamento.
Il nostro ospite di questa sera si chiama Brandon Mitchell. Brandon, ci sei?
Sì, ci sono. Buonasera.
Buonasera Brandon e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Brandon è americano dell'Interland di Chicago, abita in Europa da 23 anni, è stato per lungo tempo corrispondente per grandi testate americane, oggi lavora nelle relazioni pubbliche per una società nel settore fotovoltaico e lotta da lontano per la rielezione del presidente Obama e per i democratici candidati per il congresso americano. Dunque Brandon, lo scorso 4 ottobre si è tenuto il primo dibattito televisivo tra il presidente Obama e lo sfidante repubblicano Romney. Le opinioni sono state unanimi, nel senso che ha vinto Romney, che è parso più motivato e convincente al confronto di Obama, che è parso un po' spento, a tratti addirittura quasi annoiato. Che valore hanno questi dibattiti e quanti ce ne saranno? Forse non faranno cambiare idea a chi la propria scelta l'ha già fatta, ma hanno senz'altro un ruolo per i cosiddetti elettori indecisi.
Allora, credo che ci saranno ancora 3 dibattiti, allora tutto non è ancora finito, ma come ha detto è vero, nel primo dibattito fra il governatore Romney e il presidente Obama sembrava che Obama, non direi che si annoiava, ma sembrava molto stanco e sembrava anche scioccato da tutte le bugie che son avversario ha detto. Allora, infatti, ci sono stati dei sondaggi fatti subito dopo questo dibattito e hanno mostrato che Romney ha, in virgolette, vinto perché sembrava molto convincente, ma anche c'erano tanti articoli che dicevano che infatti quello che ha detto non era vero. Ha detto tante bugie e ci sono delle istanze indipendenti come politifacts.org o altre che hanno detto che alcuni dei punti più forti che ha fatto Romney infatti non erano veri. Per il resto Obama, se uno lo sentiva, se sentiva il contenuto di quello che ha detto Obama, il contenuto era bene. Infatti ha difeso la sua presidenza fino adesso, ha sottolineato delle cose che ha fatto, come aver salvato General Motors e l'industria automobile americana, cacciato o ucciso Osama Bin Laden, salvato tutta l'industria finanziaria dopo la crisi che ha ereditato da George W. Bush, suo predecessore. E tante altre cose. Naturalmente ha introdotto anche il piano di healthcare, non so come dire in italiano, healthcare nazionale.
Sì, la
Allora,
riforma sanitaria.
riforma sanitaria, grazie. Allora, ha fatto tanto in questa prima presidenza e ha difeso anche quello che ha fatto. Ma sembrava che la gente era più presa dal carisma di Mitt Romney che dei fatti sobri di Presidente Obama.
Una domanda, se Puoi spiegare ai nostri radioascoltatori su quali punti Romney non ha detto il vero? E una seconda domanda, i sostenitori di Obama hanno parlato, come tu hai indicato, di una vittoria di sostanza sullo stile, ma secondo te come si spiega la performance non proprio eccellente del presidente nel dibattito? Ad esempio, perché Obama non ha attaccato maggiormente Romney quando c'è stata l'opportunità, per esempio mettendolo alle strette sull'ormai famosa affermazione di Romney secondo cui il 47% degli americani non versa le imposte sul reddito? E persone che lui ha definito come dipendente dal governo, vittime. Che cosa pensi?
Allora, ci sono almeno due domande qui. Allora, prima, che erano le bugie di chi ha detto Mitt Romney. Allora, per uno ha spiegato che questa riforma sanitaria di Presidente Obama dovrebbe aumentare i prezzi per la come si dice, sanità, per la cura, per tutti gli americani medi, ma infatti quello che ha proposto Obama era esattamente lo stesso piano che aveva proposto Mitt Romney quando era governatore di Massachusetts e che Mitt Romney naturalmente ha difeso all'epoca. Allora, questo era forse non una bugia completa, ma era almeno un po' schizofrenico. I costi che ha proposto il Presidente Obama, la riduzione dei costi per certe di queste riforme, erano gli stessi che ha proposto il candidato per la vicepresidenza repubblicana Paul Ryan al Congresso. Allora, questo è una cosa. Una seconda che mi è rimasto in testa è che Mitt Romney ha parlato tanto del sostegno di Presidente Obama per le energie rinnovabili. E lui ha detto, Romney, che la metà dei progetti che aveva sostenuto Obama sono rimasti falliti. Ma questo non è vero di tutto, c'erano più di 40 progetti che hanno ricevuto dei fondi statali sotto questo problema, questo programma, scusami, di Obama, e solamente 3 o 4 sono rimasti falliti, che sotto tutto non è esagerato. Allora, per la domanda perché non ha controattaccato Obama, infatti l'ha fatto, ma sembrava meno convincente per i commentariat. Lui ha continuato a dire, almeno 3 o 4 volte ha detto, che tutti i progetti di Romney di abbassare in continuazione le tasse per le americane dovrebbero costare 5 miliardi di dollari e che non c'era modo nel piano di Romney di fare questo senza aumentare ancora di più i debiti pubblici americani. E Romney continuava a difendere, a dire non sono 5 miliardi, non parliamo di 5 miliardi, ma infatti queste istanze indipendenti come quelle di Fact e factcheck.org hanno detto non era 5 miliardi ma erano 4,8 miliardi. Allora, il fatto è che quello che propone Mitt Romney dovrebbe forse avrebbe successo nel ridurre le tasse, ma i debiti pubblici dovrebbero sicuramente aumentare molto secondo questo piano.
Brandon, la politica estera sarà il tema dell'ultimo dibattito, quello del 22 di ottobre. Recentemente Romney ha dichiarato che la politica estera americana deve cambiare direzione. Al di là delle dichiarazioni da campagna elettorale, pensi che ci siano veramente delle differenze sostanziali tra i due candidati su temi come Iran, sicurezza nazionale ed Afghanistan? Al di là dei toni, la sostanza non sembra essere molto, molto diversa. Tu cosa ne pensi?
No, infatti se uno riguarda in dettaglio quello che propone Romney, non è molto diverso di quello che Obama sta già facendo. Ci sono forse delle differenze a livello di Iran, per esempio, dove Obama ha quasi escluso l'uso di forza unilaterale, mentre che Mitt Romney non lo esclude, ma non credo che nessuno dei due vuole cominciare una guerra in Iran appena finito quello di Iraq e finendo quello di Afghanistan, ma c'è questa piccola differenza che Mitt Romney sembra più disposto a usare la forza per distruggere i sospetti armi nucleari iraniani prima di essere convinto che esistono, infatti. Allora, ma se uno si ricorda bene, i repubblicani all'epoca di George Bush hanno detto esattamente la stessa cosa a proposito di Iraq, che ce n'erano questi weapons of mass destruction, armi di distruzione massiva, e hanno invaso l'Iraq e alla fine non hanno trovato niente di del genere. Allora, tutti gli esperti che seguono l'Iran di vicino, che hanno visitato e visto anche tutti i siti segreti, i siti di ricerca nucleare, dicono che certamente l'Iran sta cercando di acquistare questa tecnologia nucleare, vogliono utilizzare l'energia nucleare, che non è sbagliato, ma per ottenere delle armi nucleari ci vorrebbero ancora un anno probabilmente. Allora, nella campagna elettorale di continuare a dire che bisogna invadere o bisogna bombardare l'Iran mi sembra un argomento di Romney per renderlo più forte di Obama negli occhi degli elettori.
Brandon, continuando sul tema della politica estera, una domanda per quanto riguarda l'Europa, l'Unione Europea, ovviamente un tema molto caro e molto vicino a noi tutti qui a Bruxelles. Obama rimane molto popolare in Europa, secondo i dati che ha pubblicato di recente il German Marshall Fund nei Transatlantic Trends di quest'anno, questo appunto, sondaggio che il GMF fa. Esegue tutti gli anni, il 71% degli intervistati in Europa supporta il presidente Obama. Sicuramente se l'Europa potesse votare, voterebbe per Obama. Ma ancora, da un punto di vista pratico, pensi che potrebbe cambiare davvero qualcosa in termini di nelle relazioni transatlantiche, nell'approccio degli Stati Uniti all'Europa con una presidenza di Romney? Pensi che ci possa essere un cambiamento nel modo in cui gli Stati Uniti lavorano con gli alleati europei o ci possiamo attendere ancora una volta una politica di continuità?
Allora, diciamo che la più grande differenza fra i due candidati considerazione della politica estera è che il Presidente Obama ha detto chiaramente che è contro l'uso di forza o contro praticamente tutte le iniziative politiche unilaterali, mentre che Mitt Romney sembra molto di più fatto nel modo Bush, chi dice se è necessario facciamo le cose da solo. Allora, non voglio dire che comincerebbe delle guerre e cose del genere senza chiedere l'Europa, ma il fatto è che dalla politica, dalla psicologia, Obama è più multilateralista e Romney è più unilateralista. Anche in tanti altri soggetti, per esempio il cambiamento climatico, che è molto importante per tutti i governi europei, Mitt Romney non ci crede, ha escluso parecchie volte già nei dibattiti, nelle interviste, che il cambiamento climatico esiste e che ci dovrebbe fare qualche cosa per contrarlo. Mentre che il Presidente Obama ha investito tanti milioni di dollari nelle energie rinnovabili, ha ha creato una legge che dimezza la consumption, il consumo di petrolio della flotta veicola americana. E tutto questo perché lui ci crede nel cambiamento climatico e che dobbiamo fare qualcosa per rallentarlo. Allora questo sarebbe una grande differenza fra i due.
Brandon, volevo soffermarmi un attimo sul ruolo di Michelle Obama, la First Lady. Come tutte le First Lady precedenti, ha senz'altro un ruolo molto attivo nella campagna elettorale, cosa che per esempio è molto diversa da quanto succede in Europa. Però con Michelle abbiamo anche contenuto, nel senso che Michelle Obama non è solo la First Lady, è forse un esponente del Partito Democratico in ascesa?
Perché no? Abbiamo già visto nel caso di Hillary Clinton che lei anche era molto, molto bravo, intelligente e in gambe, è stato nominato segretario di Stato sotto Obama. Non vorrei predire che c'è una futura politica per Michelle Obama, ma sicuramente ha tanti fan e potrebbe fare carriera politica se voleva. Infatti se uno si ricorda è stato lei a spingere anche Barack Obama ad entrare nella politica quando hanno lavorato insieme a Chicago.
Da studio ho un'ultima domanda che è sui vicepresidenti. Questa sera, se non sbaglio, saranno i candidati alla vicepresidenza a sfidarsi in dibattito, cioè l'attuale vicepresidente Biden contro Paul Ryan, 42 anni, quindi un politico giovane, deputato del Wisconsin, presidente della commissione bilancio della Camera, noto per le sue idee conservatrici, soprattutto in materia di politica fiscale. Si dice spesso che il ruolo dei vicepresidenti è marginale, che non contano nulla, ma in fondo devono essere pronti in qualunque momento ad assumere il ruolo del presidente in caso di bisogno, come l'America nel secolo scorso ha sperimentato due volte con Johnson e Ford. Ti vorrei chiedere come vedi la scelta di Romney.
Allora, bisogna pensare che Mitt Romney per tanti repubblicani, per tanti conservatori americani non è considerato abbastanza conservatore. E lui è anche mormone, ci parla poco in queste elezioni perché non è nel suo interesse di parlarci, ma i mormoni sono considerati come un setto negli Stati Uniti. Allora la scelta di Paul Romney gli aiuta su tutti e due di questi argomenti. Paul Ryan è molto conservatore, conosciuto come dice per i suoi idee sul budget americano, sulla riduzione dello scalo del governo, vuole tagliare i tassi, tagliare il governo ovunque possibile, e dal punto di vista religioso o sociale è molto molto conservatore, e questo nell'insieme rende Mitt Romney più accettabili per tanti repubblicani di cui sarebbe se non aveva fatto questa scelta. Joe Biden per contro è un uomo con tanto esperienza, è già stato vicepresidente per questi 4 anni e è un confidante del presidente Obama. Come ha detto, normalmente non, dopo le elezioni non se ne parla troppo dei vicepresidenti, ma devono essere pronti ad ogni minuto a diventare presidente nel caso che qualcosa si successi al presidente. E fra i due, personalmente avrei più fiducia in Joe Biden che in Paul Ryan, che è molto giovane e senza l'esperienza politica ricca di Biden, ma anche di Obama e Romney.
Brandon, un'ultima battuta, lo dicevi in apertura, tu sei un sostenitore del presidente Obama. quali secondo te la tua personale opinione sul bilancio della Presidenza Obama? Sei positivo o sei negativo? E forse ci si aspettava troppo? Avevamo delle aspettative troppo alte?
Credo di sì, infatti io sono un sostenitore del Presidente del Partito Democratico, bisogna dire che ho votato anche repubblicano nel passato, allora mi considero piuttosto indipendente, ma dopo l'era Bush non potevo più in buona coscienza votare per un repubblicano e io sono abbastanza contento di quello che ha fatto Obama. L'economia va ancora male, ma sta migliorando lentamente. Il tasso di disoccupazione è caduto sotto le 8% per la prima volta da 3 anni e l'economia sta crescendo. Obama ha fatto tanto per cercare di investire in lavori pubblici in questo tempo per creare del lavoro. Tutto questo non è sbagliato e funziona, ma lentamente, e questo è il problema principale, che la gente è impaziente, i votatori vogliono risultati, non sono contenti con i risultati che vedono e non sono convinti che la situazione continua a migliorarsi. Allora, secondo gli ultimi sondaggi è molto molto stretto, Obama ha ancora un piccolo vantaggio in confronto al governatore Romney, ma è crollato un po' dopo questo primo dibattito presidenziale e non si sa ancora come finisce, secondo me sarà molto molto stretto.
Bene, Brando, noi ti ringraziamo ancora una volta per essere intervenuto a giro di boa. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori, come si ricorderanno, che Brando è già stato nostro ospite. Grazie per il tuo interessante contributo a questa trasmissione e speriamo di riaverti presto nostro ospite.
Grazie Annalisa.
Grazie a te Brando, anche da parte mia, di Alessandra.
Grazie Ale.
Buona serata e buon lavoro.
Siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Alessandra, vuoi introdurre ai nostri radioascoltatori il secondo tema di questa serata?
Oggi, 11 ottobre, è stata la prima giornata internazionale delle bambine, indetta dall'Assemblea delle Nazioni Unite. Il tema della prima edizione di questa giornata è stato il matrimonio, che costituisce la violazione di uno dei diritti fondamentali delle bambine, che spesso vengono obbligate a sposarsi con uomini molto più grandi di loro. Il perché di una giornata per l'infanzia al femminile è spiegato dai dati che accompagnano l'iniziativa. Nel mondo 39 milioni di ragazze tra gli 11 e i 15 anni, dunque una bambina su 3, non sono scolarizzate, soggette a subire una doppia discriminazione di genere e di età. Sono il gruppo più marginalizzato nel mondo. Molte le iniziative, anche in Italia, organizzate per discutere di questo tema e per agire. Un'iniziativa fra tutte è la campagna In Difesa, sostenuta dall'organizzazione umanitaria Terre des Hommes, un modo per accendere i riflettori mondiali sulla situazione di emarginazione, abuso e violenza dalle bambine nel mondo. Questa sera abbiamo in collegamento con noi Paolo Ferrara, responsabile comunicazione e raccolta fondi di Terre des Hommes. Paolo, ci senti?
Mi sento benissimo e buonasera a tutti.
Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Paolo, come dicevo, è responsabile comunicazione e raccolta fondi di Terre des Hommes e si occupa da 15 anni di diritti dei bambini. Paolo, incomincerai subito con una domanda sull'iniziativa di Terre des Hommes In Difesa. Come è nata questa iniziativa? Quali sono gli obiettivi?
Allora, l'iniziativa è nata dal campo, come spesso nascono le nostre iniziative. Eravamo impegnati in altre campagne e dai nostri progetti, dai nostri operatori in paesi come l'India, come il Perù e soprattutto come il Bangladesh, visto che oggi il tema è quello dei matrimoni precoci, quello che le Nazioni Unite hanno posto all'ordine dell'attenzione. Ci arrivano notizie davvero, davvero drammatiche. Notizie che ci hanno costretti a una riflessione e a in qualche modo cambiare un attimo il focus della nostra attenzione. Noi siamo sempre occupati da 50 anni a questa parte dei diritti dei bambini senza distinzione di genere, ma era evidente che bisognava porre l'accento anche sul gap di genere che sempre di più si sta creando. Siamo arrivati intorno a ottobre dello scorso anno a riflettere seriamente sul lancio di una campagna triennale, e poi a dicembre le Nazioni Unite, sulla base anche di una grande mobilitazione internazionale degli ultimi anni, hanno deciso di proclamare la giornata mondiale delle bambine. Un altro segnale del fatto che quello che guardavamo, quello che notavamo sul campo era in realtà sempre di più un dramma all'ordine del giorno, e poi ci siamo messi obiettivamente a capire cosa stesse accadendo. Abbiamo cercato dati ovunque, abbiamo raccolto storie dei nostri progetti, abbiamo interrogato ogni tipo di ricerca, abbiamo cercato anche di analizzare dati originali, e il quadro che purtroppo abbiamo sotto mano è sì un quadro che ci dà il dramma delle spose bambine, che oggi si pone l'attenzione, ma è anche il dramma, come dicevi, delle bambine che non possono andare a scuola, soprattutto dopo gli 11 anni, delle bambine che sono costrette a partorire molto precocemente, anzi l'età si sta abbassando in molti paesi, delle bambine che subiscono mutilazioni genitali e via discorrendo.
Finché un solo bambino rimarrà affamato, malato, abbandonato, infelice e sofferente, chiunque sia, dovunque sia, il movimento Terre des Hommes, creato per questo scopo, si impegnerà per il suo immediato e completo soccorso. Così scriveva Edmond Kaiser, il fondatore di Terre des Hommes. Paolo, puoi spiegare ai nostri radioascoltatori come e dove operate, quali diverse iniziative avete appunto nei diversi paesi in cui siete presenti?
Poi innanzitutto pongo l'accento sui progetti a femminile, quelli di cui parliamo oggi. In Bangladesh stiamo lavorando in maniera molto molto concreta contro il matrimonio precoce delle bambine, matrimonio precoce che spesso e volentieri nasconde forme di tratta, scapita soprattutto alle famiglie più povere di villaggi, diversi fare offerte di matrimonio alle loro figlie molto piccole da forestieri che le promettono di non chiedere una dote. Spesso e volentieri questi matrimoni nascondono in realtà il più turpe traffico, quello che poi porta le ragazze vicino alle città più grandi in veri e propri quartieri bordello, in cui vengono segregate, sfruttate per tutta la loro vita. Altro paese dove siamo presenti in questo momento è il Perù, in cui stiamo lavorando a fianco di quelle bambine che sono costrette dall'età di 8-9 anni a diventare domestiche delle famiglie più ricche e purtroppo finiscono in una condizione di segregazione che spesso e volentieri significa innanzitutto malnutrizione, ma significa soprattutto violenza sia psicologica che fisica e spesso e volentieri sessuale. Stiamo lavorando a fianco delle comunità indiane dove è ancora presente la piaga dell'infanticidio e aborto selettivo. In molte comunità la nascita di una bambina è ancora oggi un peso economico per la famiglia, soprattutto lì dove la cultura impone alla famiglia di origine della bambina la dote. E questo porta spesso ai casi di maggiore povertà, soprattutto in mancanza tra l'altro di screening prenatale, addirittura all'infanticidio delle bambine. Il problema si può risolvere soprattutto lavorando da un lato dal punto di vista culturale, dall'altro accompagnando le famiglie e impegnandosi a sostenere le bambine, con ottimi risultati, perché nelle comunità dove abbiamo lavorato in questi ultimi 10 anni il rapporto fra nati maschi e nati femmine si è equilibrato secondo gli standard internazionali. Altro paese dove stiamo lavorando in questo momento con progetti al femminile è quello della Costa d'Avorio, dove stiamo intervenendo nella prevenzione delle maternità precoci e in questo caso un fattore molto importante della necessità di intervenire non è soltanto quello del fatto che una bambina nel caso di maternità precoce esce fuori dal circuito scolastico e quindi probabilmente sarà o soggetta nel corso della propria vita a una vera e propria discriminazione di genere, ma i dati ci dicono purtroppo che le gravidanze precoci intorno ai 9-10 anni sono anche quelle che hanno la maggiore possibilità di mortalità o morbilità della donna o del feto. Quindi c'è una questione anche proprio di sopravvivenza della bambina, oltre che di discriminazione di genere. stiamo cercando di intervenire anche in Italia, perché ormai i problemi si stanno globalizzando. Ci sono dati che alcune ricerche indicano, che sembrano mostrare una certa prevalenza di fenomeni di aborto selettivo, quantomeno, o addirittura di infanticidio in alcune comunità migranti, soprattutto quelle cinesi o indiane in alcune regioni italiane. Vogliamo monitorare meglio questo fenomeno. Sicuramente c'è un aumento, e lo dicono i dati della polizia italiana, molto forte, consistente, stiamo parlando di oltre il 300% in un solo anno dei casi di corruzione di minorenni e violazione violenza sessuale aggravata ai danni soprattutto di bambine, e più dell'80% delle vittime sono bambine. Ovviamente il nostro intervento spesso e volentieri, anzi quasi sempre, comprende anche da un lato un aspetto educativo e dall'altro davvero il portare e accompagnare le bambine a scuola fino almeno ai 16-17 anni, perché la scuola non è soltanto strumento di istruzione, è anche strumento di educazione, è strumento di consapevolezza per le bambine, è strumento di acquisizione dei diritti ed è luogo di protezione. Quindi la sfida poi dell'educazione diventa fondamentale, e per ogni bambina che si riesce a portare fino ai 16-17 anni possiamo dire di aver salvato probabilmente la vita futura di una donna, e quella probabilmente anche della sua comunità, perché le donne hanno un ruolo fondamentale e devono giocare sempre di più un ruolo fondamentale. Quella che proponiamo di fatto è un'azione positiva. Ci piacerebbe poter dire non facciamo differenza tra bambini e bambine, ma di fronte a dati così allarmanti, è una realtà che mostra un tale squilibrio, è probabilmente fondamentale, indispensabile agire oggi con un occhio di riguardo per le bambine. Dobbiamo riequilibrare una bilancia che davvero pende da soltanto da una parte.
Io volevo soffermarmi un attimo su questa bilancia che hai appena citato. Volevo sapere com'è nata l'idea di una prima giornata internazionale delle bambine. Sappiamo che la giornata internazionale dell'infanzia esiste da diversi anni. Cos'è cambiato a livello delle Nazioni Unite? C'è una maggiore attenzione verso il problema delle bambine? C'è una maggiore sensibilità? Oppure, parliamoci chiaramente, è anche una questione di modernità della donna?
No, allora io credo che da un lato ci sono entrambi i fattori probabilmente. Allora, dato i dati che abbiamo mostrato sono dati agghiaccianti, per molti versi dimostrano che al di là dei dati macro che sembravano mostrare negli ultimi anni un miglioramento della condizione dell'infanzia sotto i temi dell'istruzione, della nutrizione, della mortalità infantile, in realtà la bilancia al femminile si sta addirittura sempre più schiacciando verso una disparità. Primo aspetto, quindi c'è uno scenario che è sotto gli occhi di tutti ormai e che prima i macrodati nascondevano. Secondo aspetto, sicuramente la pressione e la consapevolezza, soprattutto delle donne europee, ma non soltanto, ci sono movimenti di donne oggi molto forti in India, in molti paesi africani, sono dei fattori rilevanti che anche a livello delle Nazioni Unite hanno riacceso l'attenzione verso il tema di genere. Non dimentichiamoci che qui non è soltanto il nord del mondo che illumina la scena e che indica le strade, ma che sempre di più il sud del mondo, o comunque quelli che noi chiamiamo ancora paesi in via di sviluppo, o in maniera un po' più antica paesi del terzo mondo, in realtà sono pieni di donne, di una forte società civile che inizia a essere protagonista, e sicuramente in questo caso questa società civile ha fortemente influenzato la decisione delle Nazioni Unite di avviare, di far nascere una giornata internazionale delle bambine. Terzo aspetto, evidentemente c'è anche una forte pressione che è arrivata anche dalle organizzazioni del cosiddetto nord del mondo, dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, una pressione che è arrivata da organizzazioni come la nostra, da organizzazioni come Plan International, organizzazioni come Girls Not Bride, quindi anche campagne internazionali molto importanti, ma dove ha giocato, ce lo dicevamo qualche ora fa, anche nel primo nostro contatto, anche il ruolo forte di una campagna avviata qualche anno fa, Girl Effect, che ha avuto una visibilità enorme e che in maniera molto semplice, in maniera molto elementare, è riuscita a focalizzare il tema dell'importanza dell'istruzione. A volte questa campagna nasce da in ambito addirittura aziendale, c'è una capacità probabilmente del mondo della comunicazione aziendale di raccontare meglio, meglio di quanto non facciamo noi delle organizzazioni non governative, a volte un po' intellettuali, certi settori. Ecco, tutti questi elementi insieme hanno giocato e credo che sia stato bene, perché si arriva tardi a questa giornata mondiale delle bambine, ma ci si arriva nel momento in cui abbiamo energie e probabilmente in cui possiamo ancora recuperare il terreno perduto. Questo però è un problema che riguarda, non vorrei dimenticarlo, anche i paesi del nord del mondo, e non dimentichiamoci che negli ultimi anni molti paesi del nord del mondo hanno dovuto darsi legislazioni positive a favore delle donne, perché negli ultimi anni la violenza sulle donne, la violenza assistita dai bambini intrafamiliare e quella reale, soprattutto nei confronti delle bambine, sono dati, fenomeni che o sono cresciuti o quantomeno hanno iniziato finalmente a destare lo scandalo pubblico, e in ogni paese in cui si è intervenuto anche con provvedimenti legislativi positivi la situazione è decisamente migliorata. Qui conterà molto l'educazione che noi daremo ai nostri figli e alle nostre figlie a partire dalle scuole.
Paolo, io da studio ho un'ultima domanda, siamo purtroppo giunti in chiusura, quindi molto brevemente, come si può partecipare o aderire a questa iniziativa, a questa campagna in difesa?
Allora, per tutti quelli che sono in Italia, il modo più semplice è fino al 21 ottobre utilizzare il proprio cellulare o telefono fisso e fare una chiamata, inviare un messaggio al 45501, che è un numero con cui si potranno donare dai 2 ai 5 euro a favore della campagna. C'è un modo più permanente, che è quello di sostenere a distanza una bambina, è un costo un po' più alto, costa 300 euro, ma sicuramente questo ci permette di accompagnare una bambina nel corso del tempo a scuola e poi, si spera, più grande verso una professionalità. Oppure si può fare anche un contributo libero andando sul sito di Terdesom, che è terdesom.it, oppure indifesa.org, dove si troveranno tutte le modalità per sostenere online oppure con bollettino di conto corrente postale o bonifico. Quello che dico è: parliamo tanto di dati, parliamo tanto di progetti, paesi, grandi numeri, non dimentichiamoci mai che dietro tutti questi numeri ci sono bambine con nomi e cognomi, Selima, Maria, Silvia, Aisha, sono tutte bambine che hanno dietro storie importanti, vissuti spesso drammatici, e una alla volta possiamo davvero cambiare la loro vita, e cambiando la loro vita possiamo cambiare in meglio la vita della loro comunità, che sia in un paese del sud del mondo, che sia qui in Italia o in Belgio o in qualsiasi altro paese.
Paolo, grazie infinite per quello che fai e per il tempo che ci hai dedicato. Io volevo chiudere con un augurio di pronta guarigione verso Malala Yousafzai. Sai, credo di aver pronunciato il nome probabilmente in modo errato, che senz'altro i nostri amici radioascoltatori sapranno, è la giovane attivista pakistana di soli 14 anni, considerata nemico da eliminare dai talibani, e per questa ferita gravemente recentemente tornando da scuola. Malala era diventata famosa all'opinione pubblica nel 2009, quando aveva scritto un diario in urdu sulla vita sotto i talebani. Sono sicura che Paolo ed Annalisa, voi vi unite a me per questo incoraggiamento a riprendere al più presto gli studi.
Assolutamente sì, ed è proprio quel segnale che dicevamo.
Un caloroso augurio da parte nostra, dalla redazione, e Paolo, un saluto dalla redazione qui in studio di Giro di Boa, e grazie per il tuo intervento e soprattutto buon lavoro.
Grazie a voi e grazie per l'ospitalità davvero. Grazie.
Grazie e non mollate, mi raccomando.
No, non molleremo. Come Marisa.
Bene, cari radioascoltatori, siamo giunti in chiusura e non resta che darvi l'appuntamento alla settimana prossima. A risentirci.